Allora, è già stato detto, ma voglio ribadirlo anch'io, è veramente una gioia essere qui questa mattina, non soltanto perché come ogni domenica ci riuniamo come Chiesa, come famiglia di Dio davanti al nostro Padre, ma perché oggi ricordiamo 52 anni della nostra storia, la nostra Chiesa che è stata fondata grazie alla fedeltà di Dio, grazie alla fedeltà di uomini che sono venuti, soprattutto in particolare vogliamo ricordare il nostro caro fratello Bill Standridge, che sta nella gloria e starà cantando un canto che mai finirà, sta aspettando che ci uniremo anche noi a questo canto bellissimo e come dice quel canto ancora che conosciamo bene, aspetto con pazienza, poiché egli è notte ancora, aspetto ormai l'aurora. La sponda indorerà. Abbiamo questa certezza? Spero di sì. Spero che abbiamo questa certezza perché quello che Pietro voleva fare con i credenti dell'Asia, di questa provincia dell'Asia minore, l'odierna Turchia, era proprio di incoraggiarli, di permettere a loro che avessero appunto una certezza profonda. Quello che era stato rivelato. Abbiamo un Dio grande, l'abbiamo cantato e vi dico sinceramente che io starei tutta la mattinata a cantare le lodi del Signore insieme a voi perché riempiono il cuore, perché quando poi i canti sono così uniti alla parola di Dio, alla scrittura, toccano non solo l'intelletto, la volontà, le emozioni, in pratica è qualcosa che completa la nostra persona. E quindi voglio esortare a considerare anche la prima parte, chiamiamola così, dell'adorazione, un punto culminante. Tante volte dice, vabbè, ma io vengo durante la predica, retaggio della nostra esperienza cattolica per quelli che erano, perché la messa voleva prima fino a che il prete non aveva alzato l'ostia, la messa non era partita. Se partecipavo dopo l'alzata dell'ostia valeva. Non funziona così. Noi vogliamo adorare Dio con tutto il nostro cuore, con tutto il nostro tempo e vogliamo farlo insieme. Vogliamo onorarlo perché Dio, il nome del nostro Signore, è una forte rocca, come dice appunto il salmista. E allora vorrei invitarvi ad aprire la Bibbia in Prima Pietro, capitolo 1. Dai versetti, sì, no, stavo pensando se era meglio che leggevo qualcosa che Pietro aveva detto 30 anni prima alla gente di Gerusalemme che si era riunita nel Tempio perché avevano visto un evento eccezionale. Circa 30 anni prima che Pietro scrivesse questa lettera. Insieme a Giovanni si stavano incamminando nel Tempio, perché i cristiani all'inizio si riunivano nel Tempio, e mentre che loro salivano, altra gente portava un uomo paralitico di circa 40 anni, paralitico dalla nascita, dice la parola. E questo uomo veniva messo lì sulla porta, lo conoscevano tutti perché da sempre stava lì, per chiedere l'elemosina, per vedere se poteva ricevere qualcosa da qualcuno. Vabbè, diciamo le persone con difficoltà stavano peggio di come stiamo noi, quindi non ci lamentiamo di quello che il governo fa per aiutarci. Però quest'uomo aveva bisogno dell'aiuto delle persone e quindi quando vede passare Pietro e Giovanni li guarda come per ricevere qualcosa da loro. E Pietro, ricorderete, Atti capitolo 3, gli dice: oro, argento non ce l'ho, ma quello che ho te lo do, nel nome di Gesù, alzati. Vogliamo leggere questo perché è molto interessante e c'è un collegamento veramente importante con quello che appunto vogliamo meditare. Atti capitolo 3, leggo dal versetto 12. Atti capitolo 3, versetto 12. Insomma, si era formato un assembramento perché quest'uomo una volta che gli si erano rafforzati i piedi e le gambe, aveva preso sotto braccio, uno da una parte e uno dall'altra, Pietro e Giovanni, e saltellando e lodando Dio, stava entrando nel Tempio. E immaginate tutta la gente che l'aveva visto lì per anni a chiedere l'elemosina. Adesso, e forse anche con espressione come qualcuno c'è adesso, che già penso, dico, ma quando finisce questo? No, insomma, una mezz'oretta, sopportatemi. Vedevano questo che c'aveva questa gioia così profonda. E allora tutti quanti si erano radunati, ve lo immaginate? Oh, ma guardate, lo zoppo, quello là, ma sta camminando? No, non è lui. Sì, è lui! E così Pietro, visto ciò, versetto 12, parlò al popolo dicendo: uomini di Israele, perché vi meravigliate di questo? Perché fissate gli occhi su di noi come se per la nostra propria potenza o pietà avessimo fatto camminare quest'uomo? Il Dio di Abramo, di Isacco e di Giacobbe, il Dio dei nostri padri, ha glorificato il suo servo Gesù, che voi metteste nelle mani di Pilato e rinnegaste davanti a lui mentre egli aveva giudicato di liberarlo. Ma voi rinnegaste il santo, il giusto, e chiedeste che vi fosse concesso un omicida, e uccideste il principe della vita, che Dio ha risuscitato dai morti, e di questo noi siamo testimoni. E per la fede nel suo nome, il suo nome ha fortificato quest'uomo che vedete e conoscete, ed è la fede che si ha per mezzo di lui che gli ha dato questa perfetta guarigione in presenza di voi tutti. La misericordia di Dio, la misericordia di Dio. Pietro sta lì e gli sta buttando in faccia il loro comportamento, però guardate che cosa dice. Ora, fratelli, io so che lo faceste per ignoranza. Non avevano capito, come pure i vostri capi. Ma ciò che Dio aveva preannunziato per bocca di tutti i profeti, cioè che il suo Cristo avrebbe sofferto, egli lo ha adempiuto in questa maniera. Quello che era stato profetizzato, i profeti lo avevano profetizzato, ma non riuscivano a comprendere qual era il momento, chi fosse questo Messia. Però Pietro coglie l'occasione e dice: ravvedetevi dunque, ravvedetevi e convertitevi perché i vostri peccati siano cancellati e affinché vengano, attenzione, dalla presenza del Signore dei tempi di ristoro, e che egli mandi il Cristo che vi è stato predestinato, cioè Gesù, che il cielo deve tenere accolto fino ai tempi della restaurazione di tutte le cose di cui Dio ha parlato fin dall'antichità per bocca dei profeti. E ci fermiamo qui per la lettura, però tenetela, diciamo, sotto mano, perché la riprenderemo. Adesso voglio andare nei versetti che vogliamo meditare, appunto Prima Pietro capitolo 1, versetto da 10 a 12. Pietro inizia come inizia Paolo, perché quando uno si mette davanti a Dio e riflette su quello che Dio fa o ha fatto per il popolo, per noi, non può far altro che dire: benedetto sia Dio. Così Paolo inizia, l'abbiamo sentito, no? Fausto ce l'ha ricordato in Efesini: benedetto sia Dio. E anche lui: benedetto sia Dio, il Padre del nostro Signore Gesù Cristo. Ma perché lui lo benedice? Perché a lui era stato rivelato ormai, gli apostoli, quelli che avevano predicato il Vangelo, era stato rivelato il piano di Dio. Il piano di Dio, cioè, che quelli che avevano ricevuto per fede Cristo Gesù come personale salvatore sarebbero rinati a una nuova vita, avrebbero avuto una eredità celeste, avrebbero avuto una salvezza eterna. E Paolo e Pietro adesso, in questi versetti che leggerò, torna su questo pensiero, perché come gli ebrei non avevano capito, anche molti forse potevano essere confusi ancora, gli ebrei non avevano capito perché? Perché la rivelazione non era stata ancora data completamente. E allora lui dice così, intorno a questa salvezza, versetto 10, a questa salvezza che avevano ricevuto, questa salvezza meravigliosa di cui Pietro e pure Paolo sanno spiegare dettagliatamente, di questa salvezza indagarono e fecero ricerca i profeti che profetizzavano sulla grazia a voi destinata. Allora, questi profeti che avevano ricevuto questa rivelazione da Dio non capivano a chi fosse destinata. E qui dice che fecero ricerca, indagarono. Queste parole le usavano, usavano nel passato per riferirsi ai cani da caccia, ai cani da tartufo, per dire, l'avete mai visti? Come annusano, come cercano la preda, girano intorno, cercano di scavare per trovare quello che è il loro oggetto di interesse. E così, dice l'apostolo Pietro, questi profeti che avevano ricevuto da Dio delle rivelazioni importanti indagavano, facevano ricerca su che cosa? Su quei tempi di ristoro, su quei tempi di ristoro, su quando ci sarebbe stata la restaurazione. E allora fatemi fare un passo indietro, apro una parentesi per il mio caro fratello, che poi chiedo subito. No, perché lui sempre dice, mi prendeva in giro quando predicavo, che dicevo apro una parentesi, tu apri sempre parentesi. Però voglio aprire una parentesi perché voglio farvi ricordare che in Genesi, quando Dio ha creato tutto, che cosa ha detto? Rispondetemi. È buono, era tutto buono. E poi quando ha creato l'uomo, che cosa ha detto? Mamma mia, era ancora più buono. Ma è proprio quest'uomo che si è ribellato a Dio sotto la spinta di Satana, il ribelle per eccellenza, che ha innescato un processo di devastazione dell'opera d'arte di Dio. Quest'opera d'arte meravigliosa, che era buona, che era molto buona, era sfregiata e si sta ancora sfregiando. La natura manda il suo grido d'aiuto dalle inondazioni, dalle catastrofi che succedono, dai terremoti. Gli uomini devastati dalla cattiveria, dall'egoismo, mandano il grido d'aiuto dai relitti del mare, dalle baraccopoli, dalle città distrutte dall'infame guerra. E allora Dio vede quest'opera d'arte deturpata. Adesso va di moda gli ambientalisti, hai visto che fanno, sì? Però grazie a Dio non le rovinano proprio, cioè fanno questi gesti simbolici, vabbè. Però se le dovessero rovinare un'opera d'arte meravigliosa, che cosa si farebbe? Che cosa si fa? Che cosa si è fatto con le opere d'arte deturpate? Al Giannicolo, l'avete visto, no? Le statuette, pum, gli rompono il naso, gli rompono un braccio. E allora mandano delle persone, i restauratori, per restaurare, per rendere quell'opera alla bellezza che era naturale, che era iniziale, la bellezza che era un tempo. Dio ha cercato, ma nel mondo non c'era nessuno capace di riportare alla bellezza naturale la sua creazione. E così ci ha pensato lui, come abbiamo letto. Ha mandato un uomo, lui stesso, si è fatto uomo, un uomo puro, il restauratore, perché potesse restaurare tutta la creazione, potesse restaurare quello che l'uomo e Satana prima di lui avevano deturpato e continuano ancora a fare. Hanno fatto in Egitto, a Sharm el-Sheikh, hanno fatto la riunione globale per vedere come fare a impedire che questo mondo vada sempre peggio. Ma l'innalzamento della temperatura globale che sta distruggendo il mondo è opera dell'uomo, che per arricchirsi non gliene importa niente, e adesso stanno discutendo ma come li paghiamo i paesi poveri, che loro non c'entrano niente. Beh, ma i paesi poveri, se ci avevano pure loro, le possibilità di fare quello che fanno i paesi ricchi, se ne sarebbero disinteressati e avrebbero fatto quello che fanno tutti, cioè distruggere, distruggere. Un restauratore, qualcuno che riportasse allo splendore iniziale, non c'è. E così Dio ha preparato il restauratore. Questa cosa Dio l'ha profetizzata. L'ha profetizzata però non tutta insieme. L'ha profetizzata. Vediamo quello che dice al versetto 11. Al versetto 11, parlando sempre dei profeti che cercavano, che facevano ricerche e profetizzavano che la grazia era destinata a voi, loro, e lo diremo ancora, loro capivano che c'era questa grazia che Dio voleva dare all'uomo, però non capivano quando, non capivano come. Infatti gli ebrei, per esempio, il famoso capitolo 53 di Isaia, pensano che sia il popolo di Israele che sarà quello che il servo del Signore, il popolo di Israele. E quindi non capivano. Al versetto 11 essi cercavano di sapere l'epoca e le circostanze cui faceva riferimento lo Spirito di Cristo che era in loro quando anticipatamente testimoniavano delle sofferenze di Cristo e delle glorie che dovevano seguirle. Vorrei riportarvi su Atti, per favore, Atti capitolo 3, e vediamo come conclude Pietro il discorso. Atti capitolo 3, riparto dal versetto 19, perché ci va bene sentire l'esortazione del Signore, e se qualcuno ancora non l'ha fatto, vi supplico nel nome del Signore, siate riconciliati con Dio. Tutta questa storia è stata fatta per questo, cioè Dio ha fatto questo, non è una favola, eh? È successo veramente, e succede veramente, ci sarà un giorno che ci sarà un giudizio, e nessuno scamperà da questo giudizio senza qualcuno che paghi al posto suo, e questo qualcuno già ha pagato, è Cristo, il Signore, e di questa salvezza che parlava Pietro con tanto entusiasmo, e parlava a queste persone che stavano nella sofferenza. Nella sofferenza, quale aiuto noi possiamo avere nella sofferenza? Quando dice come quel canto, tutto sembra nero. Una sorella ha scritto sul post, l'amico vero, una frase di Tonino. Quando tutto sembra nero, l'amico vero, e parlo di te Gabriele, l'amico vero è quello che ti sta accanto, che ti aiuta. Noi abbiamo l'amico vero che è Gesù Cristo. E se ancora non l'hai conosciuto, io per favore ti chiedo, perdici qualche momento, ne vale la tua vita eterna, a conoscere chi è questo Signore. E beh, insomma, questi profeti che ricevevano queste informazioni e che dovevano darle al popolo sulla grazia che Dio aveva pronta per il popolo, non capivano quando queste cose sarebbero successe. Indagavano, abbiamo letto, appunto. Quindi versetto 19 di Pietro capitolo 3. Ravvedetevi dunque e convertitevi perché i vostri peccati siano cancellati affinché venga dalla presenza del Signore dei tempi di ristoro che egli mandi il Cristo che vi è stato predestinato, cioè Gesù, che il cielo deve tenere accolto fino ai tempi della restaurazione di tutte le cose di cui Dio ha parlato fin dall'antichità per bocca dei suoi profeti. Mosè infatti disse, il Signore Dio vi susciterà in mezzo ai vostri fratelli un profeta, come me, ascoltatelo in tutte le cose che vi dirà. E avverrà che chiunque non avrà ascoltato questo profeta sarà estirpato di mezzo al popolo. E sapete che cosa capivano gli ebrei quando sentivano e quando leggevano questa cosa? Che questo profeta era Giosuè. Loro capivano questo. Perché? Perché avevano ricevuto una rivelazione parziale. Ma Pietro va avanti ancora. Tutti i profeti che hanno parlato da Samuele in poi hanno anch'essi annunziato questi giorni. Voi siete i figli dei profeti e del patto che Dio fece con i vostri padri, dicendo ad Abramo, nella tua discendenza tutte le nazioni della terra saranno benedette. A voi per primi Dio avendo suscitato il suo servo, lo ha mandato per benedirvi, convertendo ciascuno di voi dalle sue vie malvagie. Questo è il piano di Dio che finalmente era stato rivelato, ancora non è stato, diciamo, rivelato e conosciuto. Veramente noi abbiamo ricevuto tutta la rivelazione, ma ancora alcune cose non le sappiamo, non le conosciamo. Pure gli angeli, e lo vedremo. Allora, questi profeti profetizzavano, dice qua, al versetto 11 di Prima Pietro, profetizzavano delle cose che non capivano, ma che lo Spirito di Cristo, che era in loro, testimoniava. Lo Spirito di Cristo, che era in loro, testimoniava. Voglio aprire un'altra parentesi sulla mia vita. La mia famiglia è una famiglia di commercianti. Vengo da una famiglia di commercianti, sono cresciuto in quell'ambiente. E sapete, penso che questo però è un difetto un po' di noi romani. Però nella mia famiglia era molto accentuato. Quando un cliente entrava nel negozio, mio padre, i miei zii, quello già lo capisco, ti ricordi, lo dicevo pure io qualche volta, quello già so che fine fa, che compra, non compra, se mi fa perdere tempo. Ma quel poraccio non aveva detto niente ancora. Non aveva detto niente, ma avevamo la pretesa di giudicarlo da come si muoveva, dall'espressione facciale. Beh, il Signore dice in Proverbi che lo stolto, anche se sta zitto, passa da saggio, quindi forse dovrei interrompermi qua, no. Ma quello che voglio dire è che noi non possiamo capire quello che passa nella mente delle persone. Infatti, quando l'ho capito, ho chiesto perdono a Dio e adesso non lo faccio più. E se qualche volta mi capita di vedere una persona e dire no, il giudizio lo faccio tra me e me e non lo dico a nessuno. Ma come si fa a sapere quello che c'ha in mente una persona? Cioè, lo Spirito Santo lo sa, ma noi non possiamo saperlo se non viene evidenziato, detto, palesato. Loro sapevano quello che sarebbe successo perché avevano in loro lo Spirito di Cristo. Sentite che cosa dice Paolo in Prima Corinzi 2, versetto 11. Prima Corinzi 2, versetto 11. Infatti, chi tra gli uomini conosce le cose dell'uomo se non lo spirito dell'uomo che è in lui? Così nessuno conosce le cose di Dio se non lo spirito di Dio. I profeti potevano dire quello che sarebbe successo, anche se non lo stavano capendo in quel momento, perché avevano in loro lo spirito di Cristo. Lo spirito di Cristo, lo spirito di Dio sono sinonimi per dire lo Spirito Santo. Lo Spirito Santo ha rivelato. E qui bisognerebbe, forse quelli bravi farebbero una disquisizione sulla rivelazione progressiva della parola di Dio, sul fatto che la parola di Dio è stata ispirata, ma io ve lo risparmio adesso perché non è il momento. Però quello che qui sta dicendo Pietro è proprio questo. La parola di Dio non è stata data, e lo ribadisce nella sua seconda epistola, al versetto 1, capitolo 1, versetto 21, non è stata data dagli uomini, non sono idee personali che hanno sviluppato gli uomini e le hanno scritte, magari gli apostoli hanno conosciuto Gesù, sono stati con lui e quindi, beh, io lo so quello che lui voleva fare e che avrebbe fatto perché l'esperienza. No, no, è stato lo Spirito Santo. Lo Spirito di Cristo, lo Spirito di Dio che era in loro, che gli faceva scrivere queste cose. E loro però non capivano quando sarebbe successo. Non capiva quando, perché queste cose, mi sono chiesto a un certo punto, ma perché questo ci dovrebbe incoraggiare? Perché Pietro a un certo punto fa una parentesi, parla di questo e dovrebbe incoraggiare i credenti? Mi volete rispondere? Perché? Perché dovrebbe incoraggiare i credenti? Questo piano era preparato, beh, l'ha detto anche all'inizio, no? Prima della fondazione del mondo, voi che siete qui e avete accolto Gesù Cristo per fede, in Dio, dalla potenza di Dio siete conservati. E questo piano era prima della fondazione del mondo, pensate. Non vi incoraggia sapere di essere nei pensieri di Dio prima della fondazione del mondo? Io quando so che un amico, mia moglie, pensa a me, sono contento. Tu no? Noi siamo stati nei pensieri di Dio prima della fondazione del mondo. Ma ancora di più, questo ci incoraggia a sapere che Dio stava preparando un piano e ai santi profeti, magari potessi vivere come ha vissuto Isaia, come ha vissuto Geremia. Questi erano uomini veramente da ammirare. A questi santi profeti non gli aveva detto tutto. Non gliel'aveva detto quello che sarebbe successo. Quando fa le rivelazioni a Isaia, voglio chiedervi di leggere insieme a me Isaia capitolo 8, 23, dal versetto 23. Isaia capitolo 8 dal versetto 23. Allora, siamo in un periodo buio del popolo di Israele. Il regno del nord è stato già deportato in Assiria. È schiavo il popolo del nord. I giudei, il popolo di Giuda si stava salvando, direbbero adesso, visto che iniziano i mondiali, in calcio d'angolo, perché il re Ezechia aveva deciso di ubbidire a Dio, grazie anche alla presenza di Isaia. E quindi il popolo di Giuda ancora non era stato deportato, ma continuava comunque a essere ribelle a Dio, a vivere nell'ingiustizia sociale. E allora, in tutta questa atmosfera, Dio parla a Isaia e gli dice: ma le tenebre che stai vivendo, il buio che stai vivendo, non dureranno per sempre sulla terra che ora è nell'angoscia. Come nei tempi passati Dio coprì d'obbrobrio il paese di Zebulon e di Naftali, cioè la parte nord di Israele, quella che ormai stava in cattività, così nei tempi a venire coprirà di gloria la terra vicino al mare, di là dal Giordano, la Galilea dei Gentili, cioè quella stessa zona che adesso sta nel buio e nella sofferenza, arriverà il momento che risplenderà di gloria. Il popolo che camminava nelle tenebre vede una gran luce. Che pensava Isaia davanti a questa rivelazione? Che pensava? Cioè, era tutto nero, anzi, era tutto che andava verso una distruzione totale. Che cosa pensava Isaia? Beh, a un certo punto della storia, quando ci fu la pienezza dei tempi, Dio mandò suo figlio, nato di donna, nato sotto la legge, in Galati capitolo 4. Versetto 4. E quando Giovanni Battista lo vide, era il cugino, ma non lo conosceva ancora come il Messia. Disse, lo ricorderete tutti, Giovanni capitolo 1, versetto 29, eccolo, finalmente è lui, l'agnello di Dio che toglie il peccato dal mondo, che toglie l'obbrobrio, che toglie la distruzione, è lui, è il Cristo. Perché Dio non aveva rivelato prima al popolo, al suo popolo, il nome, il cognome di Gesù Cristo? Perché non aveva fatto in maniera, magari una visione, gli faceva vedere pure la faccia? Perché Dio poteva fare, no? O lo può fare Dio può far tutto, l'abbiamo cantato, lo crediamo. Ma sto esagerando. Perché Dio non l'ha fatto? Perché i tempi non erano maturi. Quando venne la pienezza dei tempi, nacque Gesù. E i profeti questo non lo capivano, ma lo credevano e lo scrivevano. In Daniele, al capitolo 12, versetto 8, quando l'angelo rivela, l'angelo mandato dal Signore, rivela a Daniele il futuro, sapete che cosa risponde Daniele? Signore, io non capisco queste cose. Io non capisco queste cose. Ebbene, nonostante questo, i profeti però rimasero fedeli, perché questo piano di Dio era destinato a noi. L'esempio che noi possiamo avere, prendere dai profeti di Dio dell'Antico Testamento è la loro grande fedeltà, nonostante loro non capissero tutto. E forse nella tua vita tu stai andando avanti e vedi che ci sono difficoltà, problemi, vedi che non si risolve il problema di tua figlia, vedi che non si risolve il problema del lavoro, hai dubbi, speranze, forse il problema della tua salute. Ma tu hai Dio e devi avere fede che colui che ha cominciato in te un'opera buona la condurrà a termine, a compimento, fino al giorno di Cristo Gesù. Noi abbiamo cantato, noi lo crediamo o no? Questa è la speranza che Pietro stava comunicando ai suoi fratelli che erano perseguitati e che soffrivano e che probabilmente avrebbero sofferto anche di più, perché in quel periodo stava cominciando la persecuzione a Roma e si sarebbe allargata in tutte le province. Questo era quello che Pietro voleva, con questo Pietro voleva incoraggiare i suoi fratelli. Ma ritorniamo ai versetti della prima lettera e voglio leggere il versetto 12. E fu rivelato loro che non per se stessi, ma per voi amministravano quelle cose che ora vi sono state annunziate da coloro che hanno predicato il Vangelo mediante lo Spirito Santo inviato dai cieli. E mi fermo qui con la lettura. Sapete, Dio salvava anche prima che il Vangelo fosse stato rivelato completamente come lo conosciamo noi. La rivelazione progressiva. Dio salvava per fede. Dio ha portato in cielo Enoch, perché camminava con lui, portava in cielo Elia, ricorderete, non sono passati per la morte, perché credevano e avevano fede in lui. E poi c'è un episodio che racconta Gesù, un episodio di due uomini, che voi conoscete sicuramente, che erano saliti al Tempio, in Luca, capitolo 8, vabbè, adesso ve lo dico, capitolo 18. Erano saliti al Tempio e pregavano, e ce n'era uno che diceva: ti ringrazio Signore perché mi hai fatto praticamente perfetto, cioè io pago la decima, io faccio tutto quello che dici, come quel, forse era parente di quel giovane ricco che diceva che lui rispettava tutti i comandamenti di Dio. E poi la cosa più interessante, la cosa forse che ha dato più fastidio al Signore, è che io poi non sono come quel pubblicano là, peccatore, rapace, non sono come quello là, tu mi hai fatto perfetto, io ti ringrazio Signore. E il peccatore, quello là, il pubblicano, non aveva neanche il coraggio di alzare gli occhi verso il cielo e si batteva il petto e diceva: abbi pietà di me che sono un peccatore. Ecco la cosa interessante. Che cosa dice Gesù? Vogliamo leggerlo? Se non sembra che dico io, invece è scritto nel Vangelo di Luca al versetto 18. Fate attenzione a quello che dice Gesù. Capitolo 18, scusate, sì, grazie. Al versetto 13. 18, versetto 13. Ma il pubblicano se ne stava a distanza e non osava neppure alzare gli occhi al cielo, ma si batteva il petto dicendo: o Dio, abbi pietà di me, peccatore. Io vi dico che questo tornò a casa sua giustificato piuttosto che quello, perché chiunque si innalza sarà abbassato, ma chi si abbassa sarà innalzato. Il pubblicano tornò a casa giustificato. Sapete, questa parola giustificato è la stessa che usa Paolo in Romani capitolo 5 versetto 1. Giustificati dunque per fede abbiamo pace con Dio. E questo pubblicano non sapeva ancora il Vangelo come espresso nel Nuovo Testamento. Gesù era ancora lì, non era salito in croce, non era morto, non era risorto per i suoi peccati e la sua giustificazione. Ma Gesù disse quest'uomo tornò a casa giustificato. Perché? Perché Dio nella sua infinita bontà ha avuto il desiderio di rivelare progressivamente la sua parola e quindi non pretendeva, non ha mai preteso, come abbiamo visto, che le persone avessero fede di più di quello che lui richiedesse. Dio vuole che noi abbiamo fede in lui. Certo, Gesù Cristo ha detto: io sono la via, la verità, la vita, nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. E questa è la verità del Vangelo. Noi siamo salvati per grazia mediante la fede in Cristo Gesù che è morto e è risorto per noi. Ma questo lo sappiamo noi adesso. Ma prima come erano salvati? Ve la fanno sta domanda? Come erano salvati? Erano salvati così, secondo la fede che avevano in Dio. Dio che cosa aveva rivelato fino a quel momento al pubblicano? Che cosa aveva rivelato ad Abramo? Abramo, prima ancora che la legge fosse data, la legge, fai questo e vivrai, Dio aveva detto al suo popolo. E poi aveva istituito i sacrifici per far capire al popolo che non potevano essere santi se non attraverso la morte di un innocente, per prepararli alla venuta di Cristo. E così tutti i sacrifici erano stati preparati. Dio ci aveva un piano stupendo nella sua mente e lo rivelava piano piano. Ma questi che non capivano ancora questo piano, che cosa capivano? Che Dio diceva che bisogna amarci, che bisogna ubbidirgli. Il pubblicano si rendeva conto che non ce la faceva ad ubbidire e quindi chiedeva perdono a Dio, si affidava alla sua misericordia. Quale misericordia? Quella di Dio che si è manifestata in Cristo Gesù, gloria a Lui. E ora noi lo sappiamo. Quindi Dio dall'inizio ha il desiderio di restaurare la sua creazione, cominciando dall'uomo. E l'ha fatto nella sua grande bontà, per questo noi diciamo: Signore, ti benediciamo. Per questo noi gioiamo in Cristo Gesù, anche se non l'abbiamo visto. Per questo noi esultiamo, anche se ancora non l'abbiamo visto, nella nostra salvezza. Ma perché? Perché Dio, facendo questa rivelazione progressiva, ha dimostrato la sua fedeltà. Ha dimostrato la sua fedeltà. La capite questa cosa? Se qualcuno ti chiede qualcosa e tu gliela prometti e poi non rispetti la promessa, ma quello si può fidare di te? Quello che Dio ha detto in precedenza l'ha fatto. E quello che Dio ha detto e che ancora non è successo, cari, lo farà. Questo è quello che Pietro vuole che i suoi fratelli sofferenti e noi, che soffriamo più o meno, insomma, non proprio come loro, abbiamo nella mente. Perché quando affrontiamo le prove, le difficoltà, noi ci possiamo aggrappare a Dio, non perché è la religione di mamma e papà, non perché me l'ha raccontata quel fratello che, mamma mia, come parla lui, ma perché io l'ho sperimentata, io conosco il Signore, io mi fido di quello che Lui dice. Sapete, i profeti hanno parlato di cose che non capivano, ma che le dicevano perché c'era lo Spirito di Cristo dentro di loro. Hanno parlato, per esempio, Davide nel Salmo 22. Beh, chiunque l'ha letto può immaginare che Davide in realtà fosse lì presente, perché ci sono delle descrizioni così particolari della crocifissione che solo uno presente poteva descrivere. Era il Cristo, lo Spirito di Cristo che stava dentro di lui, che testimoniava di queste cose. E Davide l'ha scritte. E così il Salmo 110, meraviglioso. Il Salmo 110 parla della gloria futura del Cristo esaltato alla destra di Dio Padre e poi che dominerà il mondo. Queste cose ancora non le sappiamo, non le vediamo, ma abbiamo visto quell'altre. E quell'altre si sono avverate come Dio le ha rivelate. E quindi 2 per 2 quanto fa? 3? se 2 per 2 fa 4, sarà anche quella la verità rivelata da Dio. Sapete, c'è una cosa veramente, quando ho cominciato a leggere le profezie, eccetera, mi ha colpito una in particolare, sono tutte meravigliose, ma mi ha colpito una in particolare che sta in Zaccaria, capitolo 14, versetto 4. Leggiamolo e poi cercherò di finire in tempo. Non lo so, qua a che ora bisogna finire? Oggi è un giorno particolare. Zaccaria, capitolo 14, è uno dei profeti dopo il ritorno di Israele in Palestina. Parla molto di Gesù. Al versetto 4 parla della venuta, la seconda venuta del Signore sulla terra. Guardate che cosa c'è scritto qua. In quel giorno i suoi piedi, cioè quelli di Gesù, si poseranno sul Monte degli Ulivi, che sta di fronte a Gerusalemme, a Oriente, e il Monte degli Ulivi si spaccherà a metà, da Oriente a Occidente, tanto da formare una grande valle. Metà del monte si dirigerà verso settentrione e l'altra metà verso meridione. Allora, la crosta terrestre è formata da tante placche, si chiamano placche. Ce ne sono almeno sette che sono grandi, grandissime. Due di queste, una si chiama euroasiatica e l'altra si chiama africana. Quando queste placche si muovono, possono provocare i terremoti. La placca, il punto di unione delle placche si chiama faglia, la faglia. Beh, sapete, la faglia della placca eurasiatica e di quella africana passa proprio sotto il Monte degli Ulivi, l'hanno scoperto qualche decennio fa i geologi. Ma Zaccaria come faceva a saperlo che lì, proprio lì, ci sarebbe stato un terremoto tanto da spaccare il Monte degli Ulivi in due parti? È incredibile. E di cose così ce ne stanno diverse nella Bibbia se ci vogliamo perdere tempo a studiarla. E vi dico che non è una perdita di tempo perché rafforzano la vostra fede in un mondo che continua a dire Dio non c'è, tutto è stato creato dal nulla, il nulla ha prodotto, il nulla produce il nulla, cari miei. Eppure ci stanno tanti che ci credono. Ma sapete perché ci credono? Lo sapete perché ci credono? Beh, io l'ho capito, forse mi sbaglio. Perché se loro si mettono a credere in Dio, si mettono a credere nella creazione e allora di conseguenza devono anche riconoscere quello che Dio dice di loro e deve riconoscere che non c'è un giusto, neanche uno, e che tutto quello che facciamo noi è qualcosa che porta il male a noi e agli altri e che il destino è il risultato del peccato e la morte, la separazione eterna da Dio. Queste parole che Pietro vuole dare ai suoi cari lettori sono parole che ci riempiono di coraggio, ci consolano. E poi mi sono chiesto, avete visto, ho letto metà del versetto 12, ma che c'entrano gli angeli? Perché adesso parla pure degli angeli? È stato un po' difficile cercare di capire. Sapete chi sono gli angeli? Sì, penso di sì. Gli angeli sono esseri spirituali con una personalità propria, con delle emozioni, angeli che si entusiasmano, leggiamo nella Bibbia, ma la caratteristica più importante è che questi angeli ubbidiscono a Dio. Beh, non tutti, perché Dio li ha creati con una volontà propria. Quindi quelli che hanno deciso che sottomettono la volontà a Dio sono gli angeli buoni. Ma poi ci sono stati quelli cattivi che hanno seguito Lucifero, che si è inorgoglito, ha detto voglio essere, anzi io sono meglio di te a Dio. E così pare che un terzo, non è proprio scritto un terzo nella Bibbia, però quando uno legge queste cose capisce che presso a poco, e grazie a Dio, che 2/3 ubbidiscono a Dio. Però questi angeli, anche se sono cattivi e sono responsabili di molte devastazioni del mondo, questi demoni e Satana, non possono fare quello che vogliono. Ricorderete la storia di Giobbe. Satana è andato davanti a Dio e Dio gli ha detto, non gli toccare la vita. E poi ancora più, quando Pietro aveva fatto la sua solita sparata e aveva detto: Gesù, io fino alla morte ti seguirò, fino alla morte. E Gesù gli ha detto: tu mi tradirai, mi rinnegherai 3 volte. Pensate come poteva star da questo coraggio. Mamma mia. Ma il Signore fa così, ci dice che sbagliamo, ma poi ci consola e ci incoraggia. Gli dice: sa, Simone, lo chiama col nome umano, Simone, Satana ha chiesto di vagliarvi come si vaglia il grano. Ha chiesto di vagliarvi come si vaglia il grano. Sapete come si vagliava il grano? Lo fanno ancora nei paesi. C'era un bastone, scusate il termine, con un mazzarocco snodabile. Mettevano il grano sull'aglia e cominciavano a destra e a sinistra, in maniera tale che il chicco colpito si separasse dalla pula e il vento la portasse via, e così potevano raccogliere il grano che sarebbe stato macinato per fare la farina, per fare il pane. E Dio ha detto: Satana ha chiesto di vagliarvi anche a voi, cari fratelli, e sorelle, mamma mia. Beh, insomma, ci verrebbero i brividi se non ci fosse ancora quello che ha detto Gesù, che ha dimostrato nella sua vita di dominare i demoni. I demoni erano dominati da Gesù quando Gesù era sulla terra, e quindi lui ha detto: ma io ho pregato per voi, ma io ho pregato per voi. E qui Pietro sta facendo quello che Gesù gli ha detto di fare, cioè di incoraggiare i fratelli. Quando sarai convertito, incoraggia i tuoi fratelli. Il nostro compito è di incoraggiarci uno con l'altro, perché la nostra vita qui sulla terra è dura. Noi non siamo del mondo, noi siamo di Dio, noi siamo un popolo che sta camminando verso la sua patria. Siamo stranieri e pellegrini. Non ti affezionare alle cose del mondo, non ti affezionare alle cose del mondo. Come dice qualcuno, che questa frase è un po' oggetto di discussione fra due cari fratelli che stimo moltissimo: il credente sta coi piedi per terra ma la testa nel cielo. Non si sa ancora se l'ha inventata Jonathan Rochiger o Giorgio De Angelis, però è molto importante, è molto importante, è vera, perché Paolo dice che dobbiamo rivolgere i nostri pensieri al cielo. Pensate alle cose di lassù, non di questo mondo. Questo mondo sono per un tempo. Sono per un tempo, tutto passa, meno male. Meno male. Anche se sei bello, se sei ricco, se sei fortunato, caro mio, non ti attrae. No, perché dici: è chiaro che tu vorresti che finissero subito, guarda, pelato, basso. Vabbè, ma pure se sei bello, ricco e fortunato, beh, la verità è che questo finirà. Le cose di questa vita sono per un tempo. E allora, gli angeli stanno lì meravigliati, no? Desiderano, c'è scritto, cioè loro hanno capito, no? Cioè hanno un'intelligenza più grande della nostra, sono più potenti, ma poi loro conoscono la storia, loro l'hanno vissuta, hanno vissuto il giardino dell'Eden, hanno vissuto la ribellione del popolo di Israele, hanno visto come Dio faceva con loro, e quindi hanno un'intelligenza, una conoscenza pratica. Però davanti a questa rivelazione non riescono a capire come andrà a finire, cioè come va a finire. Sapete che dice Paolo? E così sto per concludere. Efesini capitolo 3. Guardate quanto è importante il nostro comportamento. Allora, a me, dice Paolo, capitolo 3, versetto 8. A me, che sono il minimo fra tutti i santi, è stata data la grazia di annunziare agli stranieri le insondabili ricchezze di Cristo e di manifestare a tutti quale sia il piano seguito da Dio riguardo al mistero che è stato fin dalle più remote età nascosto in Dio. Gli apostoli e i profeti hanno ricevuto la rivelazione completa e l'hanno data. Dio il creatore di tutte le cose, versetto 10, affinché i principati e le potestà nei luoghi celesti, cioè gli angeli, conoscono oggi per mezzo della Chiesa la infinitamente varia sapienza di Dio, secondo il disegno eterno che Egli ha attuato mediante il nostro Signore Gesù Cristo, nel quale abbiamo la libertà di accostarci a Dio con piena fiducia mediante la fede in Lui. Vi chiedo quindi di non scoraggiarvi, dice Paolo agli Efesini e a noi. Gli angeli, quando si presentavano davanti a Dio, ci avevano le mani sugli occhi. Il popolo di Israele non poteva entrare davanti a Dio e ci entrava una volta l'anno il sommo sacerdote con sacrifici. Ma venuto Gesù Cristo, noi abbiamo la libertà di accostarci al trono della sua grazia per ricevere aiuto, soccorso nel momento del nostro bisogno. E gli angeli stanno guardando e vogliono capire profondamente che cosa succederà e sicuramente ancora di più come finirà questa storia, cioè la parte finale che non nessuno lo sa. Solo il Padre, diceva Gesù, neanche gli angeli del cielo, neanche il Figlio, quando era sulla terra, sapeva quando succederà. Dio ha mandato il Restauratore. E allora permettimi una domanda. Come sta il tuo cuore? Ammaccato? Bello pulito? Spero che non lo vedi così. Beh, attraverso Cristo, sì. Ma se ancora non hai conosciuto Cristo, beh, sappi che Dio ha provveduto un restauratore per te, perché vuole che tu partecipi ai tempi di ristoro. Questo momento meraviglioso che Dio ha preparato prima ancora della fondazione del mondo, perché Dio sapeva. E poi sapete un'altra cosa? Questi angeli potenti e forti che Dio ha messo sulla terra per aiutare i credenti. E vi consiglio di leggere, adesso non lo voglio dire perché sennò andiamo troppo in là, però in Seconda Pietro, in Seconda Re, prendete nota, al capitolo 6, versetto 16, Dio ha mandato gli angeli per aiutare i credenti, per aiutare i credenti. Noi siamo in un certo senso protetti. Ma questi angeli potenti e forti che hanno la capacità di combattere per noi anche contro i demoni, non dobbiamo combattere noi, ci pensa Dio. Questi angeli sono stati creati, ma non come siamo stati creati noi. Noi siamo stati creati a immagine e a somiglianza di Dio. Noi siamo stati creati a immagine e somiglianza di Dio. E quindi Dio ha pensato al Restauratore, non ha mandato un angelo. Non ha mandato un angelo, ma lui stesso è diventato un uomo perfetto che potesse soddisfare la giustizia di Dio per noi e quindi permettere a noi un giorno di partecipare alla sua presenza, a un'eternità di ristoro, di conforto e di consolazione. Vogliamo pregare che il Signore ci benedica e che possiamo veramente considerare quanto è grande, quanto è buono, quanto è meraviglioso il nostro Dio. Signore, grazie. Grazie perché la tua parola è così precisa, dettagliata. Potremmo passarci veramente tanto tempo a riflettere su queste cose. Le profezie sono così importanti, Signore, e noi vogliamo chiederti perdono quando le trascuriamo, invece vogliamo chiederti se ci dai proprio la capacità di impegnarci in questo per capire quello che tu hai rivelato progressivamente e ogni cosa che dicevi si poggiava su quella precedente. Signore, tu hai strutturato la nostra salvezza, il piano di riparazione, di restauro della tua opera d'arte sta in corso. E veramente arriverà il momento che si concluderà. Grazie Signore, perché a me hai dato la certezza che parteciperò a quel momento, non per i miei meriti, sicuramente, ma per quello che Cristo ha fatto per me. E ti chiedo se c'è qualcuno che ancora considera queste cose una favola, perché è ingannato dalle filosofie del mondo, ingannato da Satana. Ti prego che lo Spirito Santo possa convincerlo di peccato, di giudizio, che possa sentirsi, Signore, il desiderio di venire a te, chiederti perdono, iniziare una nuova vita meravigliosa insieme a te. Grazie, Signore, per la Chiesa, grazie che possiamo incoraggiarci uno con l'altro e sono 52 anni, Signore, che camminiamo insieme. Ti voglio tanto lodare e ringraziare, Signore. Benedici questa giornata, caro Padre. Grazie, Signore Gesù, grazie. Grazie allo Spirito che ci hai donato, che è il pegno, l'eredità, dell'eredità che ci aspetta in cielo. Grazie caro Padre, nel nome di Gesù. Amen.